Ballinini, voglio ringraziare il sindaco Lorenzo, anche se assente, il presidente del Consiglio Andrea, gli assessori Giuseppe, Gabriele e Giuseppe, i consiglieri di maggioranza Italo, Roberto e Giovanni, i consiglieri di minoranza Elena, Mauro, Roberto e in modo particolare Stefano, medico di famiglia, per l'affetto e la vicinanza che mi hanno dimostrato in questo momento di dolore per la perdita del mio carissimo babbo. Grazie a tutti di cuore.
Grazie Ivana, anche io a nome del Consiglio e penso poi anche tutti i consiglieri ci stringiamo in un abbraccio forte a te e ti siamo vicini in questo momento difficile. Passiamo ora ai lavori del Consiglio Comunale. Esame del punto 1, proposta 36, interrogazione dei consiglieri comunali Delfini, Ravezzi, Vannoni e Zanchini in merito al contenzioso Comune di Nova Feltria, cito le iniziali, RMP. La parola a chi della minoranza illustrerà l'interrogazione. Ravezzi, prego.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Do lettura all'interrogazione. In merito a quanto in oggetto, considerato che, con determinazione dirigenziale del numero 36 del 5 dicembre 2008, Servizi Affari Generali, Contratti e Servizi, questa amministrazione indiceva un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di numero 1 posto di collaboratore amministrativo categoria B, posizione giuridica ed economica B3. La signora R risultava vincitrice del suddetto. L'amministrazione comunale non ottemperava l'obbligazione assunta con il succitato bando. La signora R si vedeva pertanto costretta, a proprie spese, a proporre ricorso al Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, al fine di far valere le proprie legittime pretese e ragioni. Con sentenza non definitiva numero 471/11, il Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, accoglieva il ricorso della signora R, dichiarando il suo diritto all'assunzione. Si citano, tra gli altri, alcuni passaggi che si ritengono significativi contenuti nella sentenza del giudice adito. Dall'esame delle delibere di programmazione triennale non si comprende per quale motivo il posto di B3 presso Servizi Affari Generali, inserito senza particolare motivazione nella determina di programmazione del 17 giugno 2008, sia improvvisamente sparito dalla successiva programmazione delle assunzioni. Ancora, la motivazione addotta dal responsabile affari generali all'udienza del 19 luglio 2010 lascia attoniti. Per concludere, lasciando sempre parlare il giudice, poiché la mancanza o insufficienza di motivazione del provvedimento amministrativo ne condiziona la legittimità, determinando un sintomo di sviamento del potere amministrativo, lo stesso va disapplicato nel presente procedimento. Con sentenza 90/2012 del 10 febbraio 2012 del Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, il Comune di Nova Feltria è stato condannato definitivamente al pagamento della somma di €45.691,40 alla ricorrente a titolo di risarcimento oltre alle spese di lite. Il Comune di Nova Feltria, difeso dall'avvocato Gianni Scenna, decideva di interporre appello alla sentenza non definitiva numero 471/11 avanti alla Corte di Appello di Ancona, come da delibera di giunta numero 168 del 19 ottobre 2011, nella quale si dichiarava in maniera alquanto mai generica che la sopra citata sentenza non appare sorretta da convincenti motivazioni alla luce della giurisprudenza sia amministrativa che civilistica, prevedendo un ulteriore compenso forfettario per detta impugnativa di €1.500 IVA compresa. Poi aprirò una parentesi in merito al compenso forfettario, che non è 1.500, ma vedremo, sarà €4.500. All'udienza del 4 maggio 2012, avanti la suddetta Corte di Appello, vedasi il dispositivo della sentenza, oggi abbiamo anche le motivazioni, veniva parzialmente accolto l'appello principale presentato dal Comune e accolto l'appello incidentale presentato dalla signora R, con costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e di durata indeterminata. L'amministrazione comunale Veniva inoltre condannata al rimborso delle spese legali del grado per complessivi 4.000 euro forfettari. Infine, la Corte d'Appello disponeva l'invio degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti. Tanto considerato e lasciando alla Procura regionale della Corte dei Conti gli atti e gli accertamenti eventuali conseguenti, è opinione dello scrivente il definire l'iter procedimentale pressapochistico e con toni di improvvisazione, con atti deliberati all'ultimo momento, ad esempio delibera di giunta comunale numero 24, deliberata la sera del 29 marzo 2012 da questa amministrazione, presentata all'udienza che sarebbe tenuta la mattina seguente, forse in un goffo tentativo di presentarsi con le carte a posto. Le parole usate nella sentenza dal giudice adito, sparito, lascia attoniti, sintomo di sviamento di potere, di certo non dovrebbe qualificare un procedimento amministrativo né l'attività amministrativa. A farne le spese, un privato cittadino, regolare vincitore di un concorso, che ha dovuto attendere anni per avere giustizia. Perché indire un bando di concorso per assumere un dipendente, se poi non lo si vuole assumere, con tanto di appello alla Corte di Ancona? Ecco, le risposte le troveremo poi nelle motivazioni che leggerò relative appunto alla sentenza della Corte d'Appello di Ancona. A farne le spese, inoltre, i cittadini contribuenti. A quanto ammontano le spese complessive, risarcimento danni, retribuzioni arretrate, danni morali, materiali e quant'altro, spese legali, eccetera? Quanto denaro pubblico è stato sprecato dal Comune per resistere all'obbligo di assunzione di un dipendente che si presume fosse necessario, tanto da indurre l'amministrazione stessa a prevederlo nella programmazione triennale del fabbisogno del personale e indire un apposito bando di concorso? Preoccupati dalla grave congiuntura economica, dalle note difficoltà in cui versa il bilancio di questo Comune, si chiede di conoscere, oltre a quanto sopra, come l'amministrazione intenda dar copertura alle spese cui questa è stata condannata a risarcire. Vorrei un attimo aprire una parentesi per quanto riguarda l'onorario dell'avvocato. Allora, nella delibera del 19 ottobre del 2011, leggiamo che, cito testualmente, l'attività legale relativa al ricorso in appello non era stata prevista nell'incarico in cui, all'atto di giunta comunale numero 164/2010 e che ai sensi della legge numero 248 del 2006, quindi ai sensi di una legge, il compenso per detta impugnativa viene determinato in forma forfettaria per 1.500 euro, IVA compresa. Allora, per legge qua si dà atto che all'avvocato verrà dato un compenso forfettario di 1.500 euro. Un mese dopo, nella delibera del 21, ovviamente compenso determinato da legge, nella delibera del 21 novembre 2011 invece leggiamo: considerato che il medesimo atto di giunta comunale numero 168/2011 era stato previsto, ma non concordato con l'avvocato Scenna, un compenso forfettario di 1.500 euro a titolo di onorario, speso di domiciliazione, eccetera, considerato che successivamente è stato negoziato per l'incarico suddetto con l'avvocato Gianni Scenna un compenso complessivo di 4.500 euro. Allora, per legge noi abbiamo stabilito un compenso di 1.500 euro, forfettari, IVA compresa e anche spese di cassa. Poi successivamente andiamo a modificare questo compenso e lo innalziamo di altri 3.000 euro. Ecco, qui ci chiediamo, ma se per legge era stato determinato un altro compenso, perché poi dopo lo andiamo ad incrementare di più del doppio? In più concludo, chiedendo anche un'altra cosa, un altro chiarimento, vorrei sapere se possiamo considerare questa vicenda conclusa o se l'amministrazione intenda proporre impugnazione anche davanti alla Cassazione a questo punto, e in più vorremmo sapere anche i tempi relativi all'effettiva assunzione della dipendente. Grazie.
Grazie consigliere Ravezzi. Adesso la risposta alla maggioranza. Chi di voi, forse il sindaco conosceva in parte questa vicenda, essendo assente il sindaco, chiede la parola all'assessore al personale per una risposta. Gabriele Berardi, prego.
Gabriele Berardi, sinceramente non ero pronto per dare una risposta a questa interpellanza e comunque Cercherò di farlo, visto che nei punti successivi c'era una variazione di bilancio che andava proprio ad affrontare questa questione, per cui cercherò nei limiti del possibile, delle mie conoscenze, anche perché sinceramente non ho mai seguito direttamente la cosa, non ho mai avuto contatti con il legale, quindi non l'ho mai fatto, l'ha sempre fatto direttamente il sindaco, però prendo atto che non c'è, per cui proveremo a dare delle risposte. Partiamo dalla fine, diciamo che l'amministrazione comunale questa sera propone una variazione di bilancio proprio per essere pronta entro lunedì prossimo 16 per l'assunzione della diretta appunto interessata, la signora R. Quindi di fatto lunedì prossimo 16 verrà, no? Gli verrà chiesto di prendere di essere presente per la sua assunzione. Tutta la vicenda nasce in un periodo in cui io non ero amministratore, per cui sinceramente anche le motivazioni che all'interno dell'interrogazione venivano in qualche modo sollevate io non le conosco, no? Quando si diceva, mi sembra, perché l'amministrazione indice un concorso e poi non dà seguito a quel concorso. Noi come amministrazione successiva poi abbiamo quindi preso atto di questa situazione e abbiamo ritenuto in qualche modo di proporre appello contro la sentenza di primo grado, perché comunque a nostro modo di vedere vi erano alcuni elementi che meritavano di dover essere corretti, due essenzialmente: uno, l'effetto dell'assunzione, e l'altra questione era quella legata al tempo determinato, poiché come vedete la sentenza obbliga l'amministrazione comunale ad un'assunzione a tempo indeterminato. Quando mi si dice nelle motivazioni, ancorché in qualche modo è vero contrastanti negli atti precedenti, però le motivazioni dell'amministrazione erano quelle di un'assunzione a tempo determinato. E così credo che anche su questo la segretaria forse mi potrà essere di aiuto e di supporto, anche nella lettera della disponibilità da parte della signora R era quella per un tempo credo determinato. Quindi ritenevamo che se non altro si poteva riuscire a trovare delle soluzioni su quelle questioni, essenzialmente due, che meritavano qualche precisazione dal nostro punto di vista di dover essere corrette. In verità quell'appello un effetto l'ha prodotto, nel senso che ha prorogato di un anno gli effetti dell'assunzione, nel senso che dal 6 marzo 2009 l'effetto dell'assunzione è stato prorogato al 4 febbraio 2010, mentre per quanto riguarda il discorso relativo al tempo determinato, a tutt'oggi quell'appello non ha sortito effetto alcuno, poiché la sentenza parla di un'assunzione a tempo indeterminato. È certo che noi sul bilancio 2012, approvato circa una ventina di giorni fa, avevamo già previsto di fatto l'assunzione della signora R, poiché a bilancio erano previste le risorse per la sostituzione di Giordani Marisa. Inoltre, sempre a bilancio, sono stati inseriti anche le risorse necessarie, le 45.000 euro a titolo di risarcimento. E, somme che oggi di fatto proponiamo in parte di trasferire da quel capitolo risarcimento per andarle invece a inserire nei capitoli personale, in maniera tale da essere a posto con le risorse per procedere quindi con l'assunzione, come dicevo, dal giorno 16. Dopodiché, per ripristinare il capitolo relativo a tutto l'effetto e risarcitorio, quantificato oggi attorno, almeno dalla Masi questa mattina ho visto, attorno ai 68.000 euro. E diciamo che questa somma a bilancio dovrebbe essere garantita, oltre da quel capitolo residuo dei 45 meno i 19 che spostiamo questa sera, quindi circa 26.000 euro, anche da un maggior trasferimento che in questi giorni ci è stato in qualche modo confermato dalle tabelle sul fondo sperimentale di riequilibrio. Fondo sperimentale di riequilibrio che mi sembra di ricordare che a bilancio avessimo indicato 160 e quindi è all'incirca di 60.000 euro in più rispetto a quanto inserito appunto a bilancio. Per cui le risorse per procedere in qualche modo sono garantite. Quindi di fatto l'impegno dell'amministrazione, sempre che dal punto di vista tecnico formale sia tutto a posto, l'impegno nostro è quello di comunicare alla signora la sua presa in servizio per il prossimo lunedì.
Grazie Assessore Berardi. La parola al Consigliere Ravezzi per...
Se posso chiedere un ulteriore chiarimento prima di dichiararmi insoddisfatto. Nei 68.000 euro sono compresi anche ad esempio i 9.500 euro pagati all'avvocato, le spese di lite, cioè per il processo, oppure 68.000 euro è solamente il risarcimento, perché sennò arriviamo anche a 100.000 euro qua.
I 68.000 euro sono la cifra... le retribuzioni che la signora avrebbe dovuto avere diritto dal 4 febbraio 2010 al 15 luglio 2012, comprensivi di tutti gli oneri riflessi.
Allora dunque, e quindi ecco, stasera prendiamo che il costo complessivo che ha sostenuto l'amministrazione per questo procedimento è comunque superiore ai 70.000 euro, cioè dobbiamo mettere tutto quanto nel calderone, cioè dobbiamo mettere anche le spese dell'avvocato, che abbiamo detto sappiamo essere 9.500 euro, le spese del procedimento e quant'altro. Detto questo, io non mi dichiaro soddisfatto, ovviamente non posso essere soddisfatto di questa situazione. Ci sono delle risposte che sono rimaste inevase, e purtroppo la mancanza del sindaco non ci ha dato la possibilità di approfondire certi argomenti che ci riserviamo comunque di approfondire. Detto questo, ho preparato una piccola memoria a cui vorrei dar lettura e a seguito di questo vorrei leggere, visto che c'è del pubblico presente, alcuni passaggi della sentenza, dei motivi che leggiamo nella sentenza della Corte d'Appello per far capire un pochino di che cosa stiamo parlando. I cittadini devono sapere come sono stati amministrati. Hanno il diritto di sapere circa l'approccio tenuto nei confronti della cosa pubblica. Devono sapere come è stato speso il denaro pubblico e soprattutto non è giusto che siano i cittadini a dover pagare per scelte e responsabilità che attengono a chi li ha amministrati. Su questo ultimo punto attendiamo le determinazioni della Procura regionale della Corte dei Conti investita del caso. Per descrivere le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo in questione, citerò testualmente alcuni passaggi significativi contenuti nelle motivazioni della sentenza di appello. Si tratta di affermazioni gravi che, si badi bene, non provengono dall'opposizione, bensì da un magistrato della Repubblica e pronunciate in nome del popolo italiano. Affermazioni che lasciano il lettore sconcertato e che scrivono, nostro malgrado, una brutta pagina nella storia dell'attività amministrativa di questo comune. Confidiamo che, sull'intera vicenda, venga fatta dagli organi competenti piena luce. Tanto premesso, passo a leggere alcuni passaggi delle motivazioni contenute nella sentenza d'appello su cui è importante focalizzare l'attenzione. Parlando ovviamente del contenzioso. Il rifiuto è illegittimo perché privo di qualsiasi giustificazione. Cioè, mentre tra le motivazioni che ha indotto l'amministrazione ad impugnare, c'è scritto invece che non era sorretta da convincenti motivazioni giurisprudenziali. Quindi il rifiuto è illegittimo all'assunzione. L'oggetto della controversia deve quindi essere così individuato e delineato: accertare se l'appellata abbia diritto all'assunzione e, in ipotesi affermativa, costituire il contratto di lavoro subordinato. Ciò premesso, si rileva l'assoluta inconsistenza dell'appello principale proposto dal Comune, secondo il quale il vincitore di un concorso pubblico per la copertura di un posto alle dipendenze di un ente non avrebbe diritto all'assunzione. L'ente avrebbe discrezionalità insindacabile di procedere o non procedere all'assunzione. Comunque incombe sul concorrente l'onere di provare la illegittimità della mancata assunzione. Il giudice dice: le proposizioni sono, di per sé, privo di senso logico, prima ancora che giuridico, e costituiscono, prese nel loro complesso, una sorta di compendio e prontuario dell'abuso. Non si vede, infatti, perché mai un ente dovrebbe sostenere l'onere di indire, svolgere e concludere un concorso senza poi procedere all'assunzione del vincitore. Cioè, questo ce lo siamo chiesti anche noi prima di leggere le motivazioni. Però ce lo dice anche il giudice, quindi siamo confortati in questo. Ancora, nel caso in giudizio la giustificazione non è stata provata e nemmeno dedotta, essendosi accampate motivazioni assolutamente generiche e come tali inconsistenti. Anzi, vi è prova dell'abuso, desumibile mediante presunzione grave, precisa e concordante dalla successione cronologica degli eventi. 1. La graduatoria del concorso è stata approvata in data 3 marzo 2009. Il giorno immediatamente precedente, il 2 marzo 2009, era stato modificato il fabbisogno triennale, era stata così bloccata l'assunzione della concorrente che il giorno successivo sarebbe stata riconosciuta vincitrice. Orbene, secondo il calcolo delle probabilità, la possibilità che una tale successione temporale fosse occasionale è infima e che la strategica modifica del fabbisogno sia stata effettuata nell'inconsapevolezza del risultato del concorso è altrettanto inverosimile. E non è stato nemmeno ipotizzato dall'appellante, che si difende dietro la insindacabilità dell'amministrazione, ma non giunge a prospettare una buona fede semplicemente inconciliabile con fatti, eventi, comportamenti. E la mala fede, qui dice mala fede, è confermata da dichiarazioni rese da dipendente comunale delegata dal sindaco, che interrogata liberamente in altro procedimento giudiziale ha spiegato che l'amministrazione aveva indetto il concorso per sistemare dipendenti precari e non per attribuire un posto a un candidato meritevole perché vincitore, ma estraneo all'amministrazione. La difesa del comune pretende che della dichiarazione articolata, dettagliata e pienamente credibile, perché resa da soggetto competente e appartenente all'amministrazione, non si tenga conto. E in effetti non si tratta di prova rientrante nel novero delle prove previste e regolate come tali dal codice, trattandosi di chiarimenti resi da incaricato della parte comune in procedimento d'urgenza. Ma la rilevanza come elemento probatorio è evidentissima, così come l'attendibilità nell'assenza di specifiche contestazioni in ordine alla verità effettiva di quanto affermato. Si deve invece ritenere che tali assunzioni confermano la illegittimità della condotta del Comune e la verità di quanto lealmente riferito, in altra sede giudiziaria, dalla dipendente comunale, secondo cui il Comune non intendeva affatto assumere l'appellata, ma voleva sistemare altri soggetti, e li ha assunti nel più assoluto spregio del diritto della vincitrice di concorso e con danno per costei e per l'ente stesso, costretta a rispondere ineluttabilmente del malgoverno e dell'abuso. Signori, questa è una sentenza. Per tali motivi l'appello principale deve essere accolto solo per la decorrenza, mentre deve essere accolto pienamente l'appello incidentale con effetto costitutivo del rapporto di lavoro. Ecco, questa qui io penso che si commenti da sé. Le parole utilizzate hanno un senso ben preciso, soprattutto dal punto di vista tecnico, quindi chi ne vorrà prendere cognizione farà i propri passi. Intanto, ecco, confermo la mia assoluta non soddisfazione nei confronti dell'interrogazione in merito. Grazie.
Grazie consigliere Ravezzi. Direi che possiamo passare al punto successivo all'ordine del giorno. Punto 2. Approvazione, ordine del giorno relativo al contributo di 2 milioni di euro annui per i comuni della Valmarecchia, presentato dai consiglieri Vannoni, Delfini, Ravezzi e Zanchini. Quindi passo la parola al gruppo di opposizione per l'illustrazione dell'ODG. Prego.
Ordine del giorno relativo al contributo di 2 milioni di euro annui per i comuni della Valmarecchia. Visto che mercoledì 28 luglio 2010, nella seduta numero 361 della Camera dei Deputati, è stato presentato dal deputato Gianluca Pini l'ordine del giorno 9/3638/345. Considerato che l'ordine del giorno impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte ad istituire un apposito fondo da destinare esclusivamente al completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Penabedi, Nova Feltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelce e Maiolo, dalla provincia di Pesaro Urbino e dalla regione Marche alla loro, e alla loro aggregazione alla provincia di Rimini e alla regione Emilia-Romagna, attingendo dalla dotazione dell'articolo 25 della legge 88 del 2009. Considerato che l'ordine del giorno è stato accettato dal Governo nella seduta del 29 luglio del 2010, visto altresì che a seguito di tale impegno il Ministero dell'Interno il giorno 8 febbraio 2011 ha inviato una comunicazione alla Camera dei Deputati, Servizio per il controllo parlamentare, vidimata per ricevuta il giorno 11 febbraio 2011, con la quale segnala che per quanto riguarda il sostegno finanziario evocato, il fondo di che trattasi è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni. Ritenuto di dover sollecitare il Ministero per gli Affari Regionali ad attivare l'iter procedurale nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché lo stesso proceda a definire le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione necessari alla liquidazione del contributo di che trattasi, il Consiglio Comunale approva l'ordine del giorno di cui sopra e lo invia al Ministro per gli Affari Regionali, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai consiglieri regionali, al Presidente della Provincia di Rimini e ai parlamentari eletti nella Provincia di Rimini. E faccio questa precisazione. Allora, noi avevamo presentato questo ordine del giorno che tra l'altro incominciava a essere presentato anche in alcuni altri consigli comunali della Vallata. E in data 14 maggio, quindi è passato un po' di tempo e nel frattempo ci sono stati anche degli sviluppi. Tra l'altro sappiamo anche dai giornali che con un iter che possiamo definire bipartisan, sia la parlamentare Elisa Marchioni del PD e Sergio Pizzolante del PDL, che sono appunto i parlamentari che sostengono in qualche modo il governo Monti, loro due si sarebbero attivati presso il Ministero, quindi dovrebbero esserci degli sviluppi. Io aggiorno anche le mie informazioni riguardo, perché proprio con data di oggi, a meno che voi non abbiate altre informazioni anche voi, però a data di oggi questi 2 milioni che inizialmente erano annui invece risultano essere innanzitutto 1,4 milioni e sono una tantum, mi risulta, che si sono stati riformulati, rimodellati in questa formula, per cui probabilmente dovremo cambiare comunque il contenuto, se non altro in termini insomma numerici del contributo. Però per il resto, ecco, noi avevamo presentato questo ordine del giorno perché ci sembrava che fosse una cosa da sollecitare e se lo facciamo un po' in diversi consigli comunali, poi probabilmente la portata è più alta.
Grazie Elena. Se fosse possibile, prima di passare la parola magari ai consiglieri che chiedono di intervenire, vorrei dire due parole su questo punto anch'io. Nel senso che condivido lo spirito dell'ordine del giorno, senza fare un'analisi e senza dilungarci troppo, perché poi ne abbiamo parlato anche diverse volte in Consiglio Comunale di questa questione. Il passaggio, così come era stato formulato dalla legge che nel 2009 ci ha traghettato nella regione Emilia-Romagna, con una legge tra l'altro anche molto molto semplice, In realtà non è vero che è stato a costo zero, nel senso che a mio avviso ci sono stati diversi costi intrinsechi che i comuni, le province e le amministrazioni comunali hanno dovuto sostenere. Basti pensare solo all'adeguamento di tutti quelli che sono i servizi e di tutti quelli che sono le metodologie di lavoro degli uffici alla nuova realtà della Regione Emilia-Romagna. E vi garantisco che rispetto a quando eravamo nelle Marche la realtà è ben diversa e l'organizzazione, la gestione dei servizi, delle tematiche, degli uffici è ben diversa e di ben altro livello. Quindi già da questo punto di vista un costo intrinseco è stato sostenuto. Io ho partecipato mesi fa su delega del sindaco anche a una commissione provinciale che mi pare fosse stata la sesta commissione provinciale che fu convocata all'epoca proprio per discutere di questo tema dei 2 milioni di euro e furono all'epoca convocati anche gli onorevoli di riferimento che prima citava la Vannoni, quindi da Pizzolante a Pini alla Marchioni, ed effettivamente questo tema era venuto fuori, nel senso che con il governo antecedente al governo Monti, quindi il governo Berlusconi, questo fondo era stato creato dal Ministero dell'Economia, ma poi per una mancanza di una firma da parte del Ministro per gli Affari Regionali, che allora era Fitto, questo fondo non era diventato poi attingibile, possiamo dire così. So che c'è stato questo impegno, tra l'altro sollecitato da tutti i sindaci del territorio, questo invito all'impegno degli onorevoli. Gli onorevoli si sono anche incontrati con il governo. Non sapevo, questa è una novità che mi hai dato tu Elena adesso, della diminuzione del fondo da 2 milioni a 1,4, mentre era ipotizzabile anche in questo momento dove la parola spending review è diventata di moda, che questi 2 milioni di euro fossero una tantum, quindi arrivassero una volta e non tutti gli anni. Credo comunque che di questa somma noi abbiamo estremo bisogno, non solo noi come Comune di Nuova Feltre, ma tutti, proprio per le questioni che dicevo prima. Basti solo pensare a tutta la questione dei piani, il PSC, il PTCP, a cosa stiamo andando incontro. E quindi se sollecitiamo tutti quanti assieme, se in qualche modo ci prendiamo l'impegno bipartisan di approvare questi ordini del giorno, di dare vita a delle azioni politiche coordinate, credo che forse riusciamo a portare a casa qualcosa. Io ho finito, non so se qualcuno vuole parlare. Prego, Assessore Baldinini.
Baldinini. E noi sosteniamo e voteremo favorevolmente l'ordine del giorno presentato dalla minoranza e anzi ci faremo portavoce affinché tutti gli amministratori della Vallata spingano i nostri politici e i nostri parlamentari a farsi carico e attivarsi affinché questo contributo diventi una realtà per i tanti bisogni del nostro territorio.
Grazie Assessore Baldinini. Chi altro chiede di intervenire? Prego, Assessore Cangiotti.
Ma naturalmente ben vengano questi soldi, perché di soldi ne abbiamo davvero bisogno in questo momento. Però una riflessione politica la volevo fare, breve, e dire che forse qualcuno ai tempi del passaggio ha sbandierato cose che fa, dipingendole come semplici, che semplici assolutamente non erano. E credo, come lo credevo allora, che se non c'è la parte, la base, che sollecita certe scelte politiche, i risultati sono difficili da ottenere. E quindi deve essere sempre la base che in qualche modo interviene sui propri parlamentari per ottenere dei risultati, altrimenti destinati a non arrivare. E devo dire, per come sono svolte le cose, un grazie alla Regione Emilia-Romagna, perché si è presa a carico il passaggio di questo territorio, e se non ci fosse stata la Regione ci saremmo forse trovati davvero in difficoltà. Se questo riconoscimento dal governo e dalla Lega, che in qualche modo ne ha fatto una bandiera di questo passaggio, arriva comunque sicuramente tardi.
Grazie Cangiotti. Altre richieste? Prego Vannoni.
Allora,
Io non sono leghista, quindi non è che devo spendere delle parole per difendere la Lega, però sinceramente ci sono degli atti, no? Quindi io ho citato con delle date tutta una serie di atti, per cui se la Lega, probabilmente nella figura di un Gianluca Pini, si è fatto portatore, no? Dicendo che questi soldi sarebbero arrivati, lo ha fatto perché c'erano degli atti che in qualche modo gli davano ragione, o comunque quando si dice, no, che aspetta, te lo trovo, c'è un impegno del Ministero dell'Interno, no? Quindi voglio dire, sono comunque cose tangibili, quindi questo per dire. Poi comunque ben venga che qualcuno si prenda l'impegno di chiedere delle cose, in questo caso Gianluca Pini, per dire.
Grazie. Altri? Se non ci sono altri interventi, poniamo l'ordine del giorno in votazione. Mi sembra che le dichiarazioni di voto siano già avvenute, quindi procediamo con la votazione. Astenuti? 0. Contrari? 0. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Esame del punto successivo all'ordine del giorno. Punto 3. Ratifica delibera di giunta comunale del 29/6/2012, variazione al bilancio di previsione 2012. La parola all'assessore Berardi per l'illustrazione.
Berardi. Torniamo sull'argomento trattato con l'interrogazione, quindi sinceramente poco di più c'è da aggiungere rispetto a quanto detto. Ne voglio solo approfittare, visto che ne ho la parola, visto che l'argomento di fatto è sempre quello, per sottolineare come di fronte comunque anche ad argomenti difficili sui quali l'amministrazione non sempre trova consensi, ma a volte vi sono anche degli errori, che poi non voglio sinceramente andare, sarebbe troppo facile dire l'errore risale a, e poi qualcuno, vedi la procura regionale, dovrà verificarlo, però dal punto di vista politico è una responsabilità che ci assumiamo, e una responsabilità anche che con molto senso di attaccamento al lavoro che stiamo facendo, e quindi con grande senso di responsabilità, veniamo qua ad esporvi con grande trasparenza, avendo il coraggio di esserci qui. Questo noi lo facciamo, no? Credo che ne vada dato merito a tutti noi. Detto questo, mi rendo conto che è una partita dal punto di vista economico impegnativa per l'amministrazione comunale, impegnativa soprattutto se inserita in quello che è il contesto del bilancio 2012, che abbiamo già avuto modo di guardare insieme, e di vedere come vi sono situazioni di difficoltà. Per dar corso a quello che è quindi la volontà dell'amministrazione comunale per l'assunzione, ripeto, a lunedì 16 luglio, noi di fatto quindi proponiamo di ratificare quella delibera approvata in giunta, di stornare la somma di 19.950,84 dal capitolo risarcimento danni, per andarla poi a spalmare su quelli che sono 5 capitoli con voci e con valori differenti, che serviranno appunto per l'assunzione della signora. Quindi dalla retribuzione al personale amministrativo, agli oneri previdenziali, contributo sul fondo efficienza, fondo incentivante e l'IRAP. Logicamente la somma dei 5 capitoli determina un importo di 19.950,84. Quindi questa e la variazione che noi proponiamo.
Grazie Assessore Berardi. La parola è di chi la chiede. Prego Vannoni.
Dunque, Dunque, faccio una domanda perché mi era stato illustrato, poi a casa...
Scusa Elena, sì. Dimenticavo di dire che c'è il parere favorevole alla variazione della revisora.
Sì, questo l'ho letto. Allora, dunque, se non ho capito male, poi mi corregge eventualmente, noi diciamo rimediamo, tra virgolette, questi 20.000 e passa euro, cioè 19.950, ma poi... sono leggermente di più, per pagare lo stipendio dell'anno 2012, no? della signora, con tutti gli oneri, i contributi, eccetera. Però, ecco, la mia domanda era un po' questa. Tutto sommato li andiamo a prendere dalla voce risarcimento danni, che era già una voce che in qualche modo toccava la signora, proprio a titolo di sentenza, e quindi adesso mi viene questo riferimento un po' così scherzoso, però sembrerebbe quasi che la signora si autofinanziasse con i soldi che deve avere come risarcimento danni il suo stipendio. Allora, se mi spieghi meglio invece come a questo punto, quando anche la signora vedrà risarciti i suoi danni, visto che abbiamo, dicevi prima, che ad oggi... perché l'altro giorno quando ho parlato con la dottoressa Masi non si sapeva ancora, no? Però ad oggi siamo sui 68.000 euro di risarcimento danni, e ne abbiamo 45.000, già da 45.000 ne restano 25.740 perché gli togliamo quelli per lo stipendio. Dove li andiamo a prendere? Soprattutto quando glieli diamo, non nel 2012 a questo punto.
Rispondo? Quindi... Sì, Berardi. Cerco di essere ancora più preciso, in effetti forse ho lasciato qualcosa. E quindi i capitoli, quelli legati al personale, prevedevano già la sostituzione della Giordani Marisa. A quelle risorse, per l'assunzione di un tempo indeterminato full time, giusto, mancavano delle somme. Quindi, per poter dare la copertura al periodo 2012, mancano quei 19.950,84. Quella somma, al momento, l'andiamo ad attingere da quel capitolo risarcimento danni, così come da sentenza, che noi avevamo appostato a bilancio con l'ultimo bilancio approvato. Quindi, da quel capitolo risarcimento danni lo portiamo al capitolo personale. Questo ci permette l'assunzione da lunedì prossimo, quindi con copertura di tutto lo stipendio e gli oneri riflessi. Con una successiva variazione di bilancio, che probabilmente, visto che oltre a quella ce ne dovranno essere anche altre, pensavamo di poterla fare prima settimana di agosto, poi compatibilmente agli impegni di ognuno di noi, però cerchiamo di fissare un consiglio. In quella seduta consigliare, quindi, proporremo una variazione di bilancio che andrà a rimpinguare, ad incrementare quindi quel capitolo risarcimento danni, che dopo questa variazione residuerà per 26.000 euro, per portarlo a 68.000. E questa integrazione del capitolo verrà fatta attraverso l'utilizzo di quelle somme del fondo sperimentale di riequilibrio che sono state confermate superiori rispetto alla previsione di bilancio. Quindi parte di quelle somme andranno a incrementare, portandolo a 67.867, diciamo, il capitolo relativo al risarcimento danni. Dopodiché, per quanto riguarda l'assunzione, quindi siamo pronti per lunedì, per quanto riguarda il risarcimento attendiamo anche le ultime informazioni, credo, da parte del nostro avvocato segretario, giusto? Quindi dopodiché, ecco, sui tempi, sui modi, questi dovranno essere concordati tra i legali, tra legale e l'amministrazione, non lo so, però di fatto dal punto di vista economico quindi tutto, e finanziario, tutto viene sistemato per procedere a.
Grazie Berardi, c'era Delfini che voleva intervenire, però se vi scambiate, prego.
Vannoni. E quindi dal punto di vista finanziario tutto torna, io faccio una considerazione un po' più politica, diciamo, o etica, e direi che quando ci sono degli errori, come in questo caso mi sembra proprio di capire, bisogna che in qualche modo ne rispondano le persone, perché non può un bilancio comunale già deficitario come il nostro sopperire a degli errori legati appunto a delle mancanze di professionalità, non so come definirle, di personale. E quindi adesso insomma bisogna dare copertura a questi costi, a questa spesa, lo farà il bilancio, però io mi auguro che il bilancio, che il Comune di Nuova Feltra si rifaccia su chi in qualche modo ha commesso degli errori. E chiaramente noi siamo favorevoli all'assunzione, quindi questo discorso è proprio come metodo. Ecco. Grazie.
Grazie Vannoni. Prego Delfini.
Relativamente comunque a questo ultimo aspetto, non è che qualcuno di noi dice che sono stati commessi degli errori, c'è una sentenza e come tale va interpretata e quindi anche rispettata. E dopodiché credo che sicuramente la Procura regionale della Corte dei Conti interverrà, quindi non spetta a noi stabilire chi ne è responsabile, chi ne deve risarcire, ma lo farà credo direttamente la stessa Procura.
Sì, sono stato anticipato, Delfini, sono stato anticipato in tutto e per tutto, quindi vedi la mia pazienza non paga. No, volevo solamente dire che mi dispiace per l'assenza del sindaco, a cui avrei voluto strappare almeno un impegno di questo tipo. Infatti io credo che anche Elena non voleva dire che è l'amministrazione che in qualche modo deve rivalersi, ma voglio dire, aspettiamo, visto che ci sarà una sentenza della Procura regionale, aspettiamo la sentenza della Procura regionale, l'importante è che l'amministrazione poi sia attenta e soprattutto si faccia subito carico di rivalersi nel caso in cui le persone che la Procura regionale indicherà vengano in qualche modo condannate e conseguentemente questi soldi finalmente una volta almeno non li dovranno pagare sempre i cittadini ma li dovrà pagare purtroppo chi ha sbagliato. Grazie.
Grazie. Altri? Se non ci sono altre richieste di intervento procediamo con la votazione. Prego. Gravetti.
Possiamo procedere? Sì, annuncio il nostro voto contrario perché noi, come annunciato in sede di interrogazione, non riteniamo che sia giusto che i cittadini debbano pagare per responsabilità che verranno eventualmente accertate. A me però, ecco, oltre alla Procura regionale della Corte dei Conti, quando sento parlare di abuso, mi viene in mente anche la Procura della Repubblica, perché cioè, l'abuso è legato a fattispecie penali. Io ecco, non so, probabilmente il giudice avrà investito d'ufficio anche per questo tipo di verifiche, confido. Eventualmente comunque noi vigileremo affinché venga fatta piena luce in merito alla vicenda. E il nostro voto comunque rimane contrario.
Grazie Ravesti. Possenti.
Il voto della maggioranza sarà favorevole.
Grazie, andiamo quindi avanti col voto. Astenuti? 0, contrari? 4, favorevoli? 8. Il Consiglio Comunale approva. Una seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Astenuti? 0, contrari? 4, favorevoli? 8. Il Consiglio Comunale approva. Ultimo punto all'ordine del giorno, punto 4, verifica ai sensi dell'articolo 17 delle norme del piano stralcio di assetto idrogeologico di alcune aree a destinazione residenziale site nel capoluogo. Iniziativa ed indagine promossa dalle ditte Cooperativa Murri, Bartolini Giuseppe, Cappelli Massimo. Proposta di riperimetrazione. La parola all'assessore Cangiotti per l'illustrazione. Prego.
Sì, i tre soggetti che hai citato hanno dei lotti nel centro storico, comunque all'interno dell'urbanizzato di Nuova Feltra, hanno richiesto al Comune il permesso di costruire. E i loro lotti sono in aree che ricadono in articolo 17 del PAI, quindi in zone soggette a verifica. E hanno affidato un compito a un geologo, il dottor Stefani, di verificarle. il dottor Stefani ha fatto la verifica che non riguarda solo i tre lotti, ma riguarda un'ampia parte del nostro centro storico fino ai Sabbioni, alle alcune zone agricole dei Sabbioni. È un'area vasta, ma ritenuta dal punto di vista geologico un'area omogenea. E lo studio era fatto da un geologo incaricato da privati, quindi come amministrazione ci siamo preoccupati che lo studio di Stefani fosse comprovato anche dalle analisi, dalle verifiche che la regione stava facendo a completamento del quadro conoscitivo del PTCP. L'esito dello studio di Stefani e l'esito, diciamo, dello studio della regione è stato il medesimo. È per questo che noi chiediamo di recepire lo studio di Stefani di deperimetrazione e diciamo anche, vista la complessità del caso, perché è un'area molto vasta in cui ci sono anche molti interessi, concedere il permesso di costruire solo dopo che l'autorità di bacino ha ufficialmente dichiarato il proprio parere positivo sullo studio fatto dal dottor Stefani.
Grazie Cangiotti. Chi chiede la parola? Ravezzi, prego.
Sì, ancora una volta viviamo nel mistero, perché appunto il pubblico qui presente non sa di che cosa stiamo parlando. Perché? Perché non abbiamo un videoproiettore che avrebbe dato la possibilità di capire di cosa stiamo parlando. Quindi ci dispiace, chiediamo scusa al pubblico, ma purtroppo non siamo stati in grado di rappresentarvi di cosa stiamo parlando. In ogni caso noi annunciamo un voto di presa d'atto. Constatiamo che rispetto a quello che è previsto dall'articolo 17 del PAI è stato un po' sovvertito quello che è l'ordine della procedura, chiedendo un parere preventivo all'autorità di bacino, che diversamente avrebbe dovuto solamente prenderne atto a seguito di deliberazione del Consiglio. Però le motivazioni sono di natura prudenziale. Assessore, ne abbiamo parlato stamattina in ufficio tecnico. Successivo. No, è stato richiesto preventivo quando invece si parla di una presa d'atto da parte dell'autorità di bacino. Comunque, in ogni caso, noi annunciamo appunto il nostro voto di presa d'atto che si concretizza in una astensione.
Grazie Ravezzi. Chi chiede la parola? Vannoni, prego.
Vannoni, allora io chiedo la parola per fare presente che ci sono state anche delle, così, secondo me, delle anomalie, quindi le voglio in qualche modo denunciare, perché leggendo questo atto, quindi la proposta di delibera, e a un certo punto si dice che, considerato che la Giunta Comunale, come risulta dal verbale del 23 giugno 2012, ha disposto, stante la vastità e la complessità geologica dell'area sottoposta a verifica, di sottoporre gli studi effettuati al parere dell'autorità di bacino, prima del recepimento sulla cartografia del PAI, in deroga alle disposizioni dell'articolo 17,2 delle note tecniche attuative del PAI. E questo in deroga è stato in qualche modo il motivo per cui io personalmente mi sono recata all'ufficio tecnico, perché volevo effettivamente capire com'era l'iter, e ci è stato spiegato, come poi voi avete parlato, tutto torna. Però allora io uscito dall'ufficio tecnico con chi c'era con me, abbiamo deciso che volevamo vedere questo verbale del 23 giugno della Giunta. Invece il verbale della Giunta ci è stato dato, prima ci è stato detto che non si poteva dare, poi ci è stato dato e non si capisce niente. Cioè, quando viene in qualche modo riportato anche in un atto, come può essere una proposta di delibera, e poi sinceramente anche dalle parole espresse dal tecnico nell'ufficio tecnico, sinceramente c'era venuta curiosità di conoscerlo questo verbale, anche per capire le motivazioni che poi hanno portato un'amministrazione a decidere di fare una cosa che appunto deroga alla norma alla quale si possono attenere. Invece noi non abbiamo potuto visionare questo verbale del 23 giugno. Allora, al di là del fatto che le giunte sono sicuramente non pubbliche e che quindi gli atti possono, no, mi può essere risposto, non devono essere portati a conoscenza, però c'è anche un atto che invece dice che gli amministratori possono avere accesso a qualsiasi tipo di atto, allora io mi aspetto che quando richiedo un verbale mi venga in qualche modo consegnato. Perché poi, se vi leggo cosa c'è scritto qui, ordine del giorno, omissis 42 STB, due punti, parere a valle su delibera Consiglio Comunale, CC, la Giunta definisce procedure con richiesta di parere a autorità di bacino, e poi omissis. Invece, sulle quelle che sono le motivazioni che hanno portato a questo, noi non sappiamo niente. Motivazioni che secondo me erano anche interessanti, ripeto, perché dalla discussione che c'è stata proprio mi era venuta la voglia di conoscere questo verbale. Quindi anche qui ci asterremo, però sinceramente esprimo il mio malumore quando succedono queste cose. Grazie.
Sì, grazie Vanoni. Do la parola alla segretaria comunale, dottoressa Biondi. Prego.
Sì, solo per contestare le affermazioni che ha fatto il consigliere Vannoni, non è vero che il verbale di giunta richiesto non gli è stato consegnato, è stato richiesto verbalmente e quindi ho ritenuto di dare esecuzione a questa richiesta in maniera informale, è stato richiesto, dicevo, verbalmente il verbale di giunta relativamente all'argomento richiamato in un ordine del giorno, in un argomento quindi oggetto di questo consiglio. Siccome gli argomenti all'ordine del giorno della giunta del 23 giugno erano attorno a una cinquantina, forse più, ho estrapolato quello che riguardava la delibera consigliare cui faceva riferimento e quindi l'informazione sintetica, approssimativa, tutto quello che volete, che è stata riportata nel verbale, è stata data ai consiglieri così come richiesto. Dopodiché credo che l'informazione sia relativamente completa, perché così come oggi noi portiamo in consiglio una deliberazione che fa riferimento alla richiesta di un parere all'autorità di bacino a valle della delibera consigliare, così è riportato esattamente nel verbale di giunta. Ricordo che i verbali di giunta sono diciamo dei documenti non così formali come i verbali delle delibere consigliari. Solo per chiarimento chiedo scusa.
Grazie dottoressa Biondi. Altre richieste di intervento? Cangiotti, prego.
No, solo per appunto dire che le cose che poi avevo detto prima, insomma, per una maggiore tranquillità di tutti, visto che è la complessità di questo atto c'è, perché riguarda buona parte del nostro centro storico fino alla zona dei Sabbioni, abbiamo ritenuto che di supportare la nostra decisione anche con il parere a valle dell'autorità di bacino. Tra l'altro, rifacendomi al discorso che faceva Ravezzi, ecco, con questa deperimetrazione si vanno a svincolare buona parte, diciamo, delle aree che dovevano essere soggette a verifica, e quindi si va in una direzione di semplificare la vita dei cittadini. E nello stesso tempo si pone l'attenzione su quelle aree dove, ecco, realmente ci possono essere i problemi maggiori, che ricadranno nell'articolo 16 e quindi che non potranno essere oggetto di interventi edilizi se non sono già aree urbanizzate. Quindi si va verso la salvaguardia di quello che è il Bosco dei Sabbioni e di altre aree in prossimità del nostro abitato, sempre nella parte alta del paese.
Bene, grazie assessore. Altri? Non c'è nessun altro che chiede di intervenire, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto prima della votazione. Prego, opposizione.
Sì, l'avevo già anticipata, comunque esatto. Ci asterremo.
Maggioranza?
Possenti, il gruppo di maggioranza voterà favorevole.
Quindi procediamo con la votazione. Astenuti? 4, contrari? 0, favorevoli? 8. Il Consiglio Comunale approva. Chiedo di votare nuovamente per l'immediata eseguibilità. Astenuti? 4. Contrari? 0. Favorevoli? 8. Il Consiglio Comunale approva. Ritengo la seduta terminata. Un saluto a tutti i partecipanti, un saluto ai consiglieri. Vi ringrazio e arrivederci.